Quarta domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, dal primo capitolo, i versetti 21-28.
Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: chi è mai costui? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.
Dal libro del Deuteronomio, capitolo 18, i versetti 15-22.
Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene, io susciterò loro un profeta in mezzo a loro, in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca le mie parole. Ed egli dirà loro quando io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le mie parole, che egli gli dirà il mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. Se tu pensi, come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l'ha detta il Signore. L'ha detta il profeta per presunzione. Di lui non devi aver paura.
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, i versetti 32-35.
Io vorrei che foste senza preoccupazioni. Chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Signore. Chi è sposato, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso. Così la donna non sposata, come la Vergine, si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e nello spirito. La donna sposata, invece, si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore senza deviazioni.
Fa scendere su di noi, o Signore, la sapienza del tuo spirito, perché possiamo conoscerti e seguirti nel cammino della nostra vita. Amen. Domenica quarta del tempo ordinario, la domenica della guarigione dell'indemoniato. La pericope evangelica, infatti, propone alla nostra riflessione un aspetto della vita profetica di Gesù, come colui che insegna con autorità. Gesù è profeta perché proclama davanti al mondo la parola di Dio, anzi, egli stesso è la parola di Dio. Nel suo essere filiale, nella sua disponibilità oblazionale, nella sua testimonianza profetica, e più che profeta, egli è il mediatore che rende presente il Dio che annuncia, essendo egli stesso Dio. La sua personalità profetica si esprime nell'insegnamento e nelle opere. E questa funzione profetica si prolunga nella liturgia. Noi, assemblea liturgica, siamo in ascolto e Gesù, profeta, ci parla e ci ammaestra. E se fossimo più disponibili a questo ascolto, ci accorgeremmo di quanto la parola di Dio sia illuminante per noi. Una parola che fa lievitare il nostro spirito per farci diventare a nostra volta quel sale della terra e quella luce del mondo. Ma lasciamoci guidare ancora dall'eucologia di questa domenica. Il Salmo 105, nel versetto 47, costituisce l'antifona d'ingresso. Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici da tutti i popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode. In una situazione storicamente di dispersione e di esilio, Israele, con l'orante, supplica il Signore affinché lo salvi e lo raduni. Il Signore ha promesso tutto questo se il popolo si converte. E dunque anche noi, chiamati a conversione, siamo salvati e radunati da Lui e possiamo celebrare nella pace il suo nome divino e trovare quella gloria nella lode divina. Il canto all'Evangelo orienta i testi liturgici. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce è sorta. Matteo 4, 16. Questo testo, posto significativamente all'inizio del ministero del Signore, presenta Gesù che dalla Galilea, quella Galilea delle genti, delle nazioni, dove la lontananza, potremmo dire geografica, da quello che era considerato il centro della presenza del Signore in mezzo al suo popolo, ebbene, un territorio che per la mescolanza con i pagani era creduto vicino al peccato, alla rovina, qui si realizza la profezia di Isaia 9, i versetti 1-2. Questo popolo nelle tenebre, segno di abbandono e di peccato, vede la luce della vita e della salvezza. In prossimità della morte, il Signore fa brillare a questo popolo la sua luce. È la predicazione del Signore che produce il prodigio luminoso, prodigio che si verifica ancora oggi qui per noi. Accanto all'Evangelo, il lezionario ci propone un brano del Deuteronomio, capitolo 18, i versetti 15-22. Abbiamo aggiunto due versetti al testo liturgico, spiegheremo il motivo. Il libro del Deuteronomio, non è la prima volta che lo incontriamo, presenta Mosè che alla vigilia dell'ingresso nella terra promessa detta al popolo una serie di leggi. Nei suoi discorsi nelle steppe di Moab, Mosè, in preparazione all'ingresso nella terra, tiene quella che potremmo definire la sua mistagogia a Israele. Egli illustra le conseguenze dell'evento fondante che è l'esodo dall'Egitto per Israele. Il Signore, ricco di misericordia, verso un popolo che è ancora immaturo e poco ricettivo della grande grazia che ha ricevuto. Siamo al secondo discorso, che va dal capitolo 4 al capitolo 28, presentando quella futura organizzazione interna del popolo, che sarà retta dai giudici, dal Nasi, il capo, dai sacerdoti e finalmente da un profeta, come promesso nel brano che ci è proposto dal lezionario. La nostra pericope appartiene a un contesto più ampio. Il capitolo 18, infatti, almeno nei versetti 9-21, presentano innanzitutto i versetti 9-14 la proibizione assoluta di esercitare quelle pratiche magiche e divinatorie fiorenti presso i popoli antichi di quelle terre e potremmo dire ancora oggi molto diffuse. I versetti 15-18, il brano praticamente della nostra pericope, la promessa di un profeta presente in mezzo al popolo. Gli ultimi versetti, 19-22, le minacce per chi non ascolta la parola del profeta e anche per il profeta stesso che spaccia come sua, come voce di Dio la sua, è il criterio per riconoscere il vero profeta. La scelta liturgica sceglie ovviamente la parte importante. Queste nazioni di cui stai per impossessarti hanno seguito pronosticatori e indovini, ma a te il Signore tuo Dio non ha dato queste cose. Egli susciterà per te un profeta come me, dice Mosè a Israele. Il profeta sarà per Israele il grande mezzo di mediazione con Dio, in contrapposizione con tutti i surrogati che erano stati ricordati nei versetti precedenti. Le pratiche magiche sono un abominio davanti al Signore, perché rivelano il desiderio e infruttuoso tentativo dell'uomo di controllare e soggiogare in qualche modo la divinità. Questo comportamento non si concilia con l'alleanza e l'amicizia stabilita fra Dio e il suo popolo. Tutto il capitolo 18 è dunque dedicato a questa possibile, e la storia ci dirà che accadrà, apostasia del popolo, provocata da un profeta che nella falsità della sua dottrina può allontanare il popolo dal Signore. Questo profeta deve essere disatteso dal popolo e tolto di mezzo a esso. Mosè riprende l'argomento del profeta, ma in positivo. Nell'ingresso della terra, l'avvertenza è di non seguire quell'idolatria che Israele troverà in quel territorio. Non si consacreranno i bambini con rito di passaggio attraverso il fuoco, non si ascolteranno le falsità di indovini, gli scrutatori di segni della natura, il volo degli uccelli, le viscere degli animali, fattucchiere, stregoni, chi fa incantesimi, indovini del futuro, né di chi consulta i morti con lo spiritismo. Tutto questo è sovrabbondanza di umanità decaduta nel peccato e abominata dal Signore. La terra promessa e per Israele, perché tolta a questo popolo caduto nel peccato, questi popoli caduti nel peccato. Il Signore chiama Israele, il suo popolo, a stare davanti a Lui nella sanità spirituale nuova. Le nazioni pagane, portate alla rovina dall'idolatria, sono state escluse a vantaggio di Israele, se ovviamente questo Israele poi rimarrà il popolo del Signore. Il Signore fa la sua grande promessa: un profeta come Mosè sorgerà. Il profeta non è semplicemente, noi spesso, almeno in una lettura superficiale di questa figura, viene vista come colui che legge il futuro, no? Il profeta è colui che, scelto dal Signore, è mediatore della parola del Signore davanti al suo popolo e della parola del popolo davanti al Signore. È, come dire, il tramite, no? L'intercessore. La parola non è sua, è del Signore. E il testo ci dice, in quei versetti che continuano, che se parola del Signore è efficace sempre, così come potente presso il Signore sarà l'intercessione del profeta. Israele dovrà ascoltare solo lui e obbedire solo a lui. Ascoltare la voce del Signore per Israele era stata esperienza tremenda, come quella del fuoco sul monte Horeb. Ricordate Esodo 19, quella prima alleanza. È terrificante per il popolo, che chiese di non assistere per non morire e mandò avanti Mosè. E il Signore esaudì, acconsentì a questo desiderio. Adesso invierà a Israele un profeta come Mosè, scelto tra i fratelli, e sulla sua bocca porrà le sue parole, ed egli farà da mediatore alla volontà del Signore tra il popolo. Ma chi non ascolterà dovrà rendere conto al Signore stesso. Se, al contrario, uno per inganno e malizia si atteggia a profeta e parlerà in suo nome, sarà tolto via. Perché? È perché ciò che dice non si realizza. Sono i versetti che la lettura liturgica ha saltato, determinanti per la comprensione di tutto ciò che precede. Come riconoscere il profeta inviato dal Signore? Il Signore assegna il criterio di veridicità della profezia. Se una parola, pur detta nel suo nome, non si verifica, essa non è e non viene dal Signore. È invenzione del falso profeta. E il profeta e il popolo non deve seguire né temere. Come si è realizzata storicamente questa promessa? Certo, nella storia di Israele, nei profeti, in quel profetismo comunitario del popolo stesso, ma soprattutto si è realizzato in Cristo, che con sovrabbondanza ha realizzato l'immagine che il Deuteronomio ci dà di profeta, no? E di Mosè come profeta. Gesù è più che Mosè, perché intercede, soffre e muore per il popolo. Pietro, in quella comprensione che la Chiesa primitiva ha, nel suo discorso, negli Atti capitolo 3, cita esplicitamente questo brano, vedendo in Gesù la realizzazione piena della promessa divina. Dunque, allora, riprendendo quello che è l'introduzione, no? che più volte abbiamo ripreso e riprenderemo in questo tempo ordinario, il Signore battezzato dal Padre con lo Spirito Santo per quel ministero profetico, regale, sacerdotale e nuziale, vinte le tentazioni sataniche, comincia la predicazione profetica, annuncia alle folle i tempi compiuti domenica scorsa, la venuta del regno, chiama tutti alla conversione del cuore e alla fede nell'Evangelo annunciato. Chiama i primi discepoli che lo seguono e prosegue nel mondo la missione salvifica. E accanto alla missione profetica dà inizio a quell'aspetto regale, cioè le opere della carità del regno. Il racconto della guarigione dell'uomo posseduto da uno spirito immondo dà inizio a quell'ampia sezione che nell'Evangelo di Marco narra i miracoli di Gesù, i capitoli 1-8. I 16 capitoli dell'Evangelo di Marco hanno infatti il punto centrale in quel capitolo 8 al versetto 29, dove è collocata la professione di fede che Pietro fa di Gesù: tu sei il Cristo, cioè il Messia. Marco ha descritto nei capitoli precedenti i miracoli di Gesù per facilitare, voi sapete che Marco è considerato una sorta di testo per catecumeni, no? E dunque il catecumeno, così come noi che ascoltiamo questa parola, siamo invitati a scoprire la vera identità di Gesù, Messia e Figlio di Dio. I contemporanei di Gesù hanno vissuto grande difficoltà per comprendere la vita, le parole, i miracoli di Gesù. La loro vita, la loro ricerca si è limitata allo stupore, alla meraviglia o a una interrogazione superficiale: chi sarà costui? Da dove gli viene tanta autorità? Addirittura anche al rifiuto: e se avesse un demonio? Ora, l'omogeneità del testo è chiaramente visibile sia nell'unità di luogo e di tempo che nella successione cronologica degli avvenimenti disposti dall'autore nell'arco delle 24 ore. È chiaro che è l'intento, no, dell'evangelista narrare gli episodi diversi, avvenuti, adesso non abbiamo gli elementi, possiamo supporre anche in tempi e giornate diverse, ma Marco vuole dare probabilmente un quadro tipico dell'attività di Gesù in un ministero di una giornata a Cafarnaum, un giorno di sabato. Certamente per il valore che il sabato ha per la tradizione ebraica, ma certamente può essere di una giornata, di una delle giornate del Signore, vissuta tra predicazione, vita con i discepoli, incontro con le folle, azioni prodigiose e momenti di solitudine e di preghiera. Da non dimenticare poi l'influenza della catechesi di Pietro nell'Evangelo di Marco, la presenza e lo spirito di osservazione dell'Apostolo si rivelano soprattutto negli elementi descrittivi, no? In quella vivacità che Marco ha nella narrazione di diversi episodi. L'Evangelo, pur non essendo cronaca giornalistica sulla vita di Gesù, trasmette la fede in Lui, Figlio di Dio e Salvatore. Ma nel riportare le parole e i gesti ci consente di cogliere il nucleo essenziale della verità del suo agire e dell'identità del suo essere. Il Signore tuo Dio susciterà per te in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. E quanto ci ha fatto conoscere, annunciato la prima lettura del Deuteronomio. Queste parole sono state nell'interpretazione biblica riferite a Gesù. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo, scriverà Luca, capitolo 7, versetto 16. Gesù di Nazaret, profeta, è più che profeta, è più che Mosè stesso. Gesù si rivela man mano, anche se l'evangelista Marco sottolinea quasi una riluttanza, noi potremmo dire discrezione, quel famoso segreto, no? Messianico. La gente comunque coglie da subito l'originalità del suo insegnamento. Alle loro orecchie le parole di Gesù sono dottrina nuova. I loro occhi vedono un rabbi diverso dagli altri scribi e maestri. E tuttavia non colgono fino in fondo la sorpresa di Dio. C'è qualche cosa che li agita, ma sembrano quasi impossibilitati con le loro solo intelligenze, no? E sensazioni di giungere alla piena conoscenza. C'è un uomo nella sinagoga che si rende conto della straordinaria presenza. Quest'uomo è posseduto da uno spirito immondo. In Marco, il primo che riconosce in Gesù il Santo di Dio, è un indemoniato. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù, con una parola dura, lo sgrida e lo fa tacere. E guarisce quell'uomo dalla possessione. La parola si traduce in azione. Ma esaminiamo il testo. Versetto 21. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Cafarnao, comunemente identificato con il villaggio di Naum sul lago di Tiberiade, a 5 km a occidente da dove il Giordano poi sfocia in questo lago, era un centro fiorentissimo di commercio in quella via che tra la Siria fino partendo da Damasco, attraversando la Siria, raggiungeva poi la Tolemaide e dunque l'Egitto. La strada attraversava poi la valle di Israel. Se voi sulla cartina seguite un po' questo percorso, era cosiddetta via carovaniera, quella via del mare, no? Che poi veniva percorsa da appunto le carovane che con i cammelli carichi di mercanzia, no? Portavano questi prodotti pregiati verso questi mercati. A Cafarnao vi era l'ufficio di dogana. Per noi forse ci ricorda, Foggia no, deve la sua fama più che alla bellezza, proprio perché era un luogo di dogana. Ricordiamo la chiamata di Levi, la ritroveremo al capitolo 2 di Marco, l'abbiamo già citata nella chiamata, no, dell'Evangelista, la ritroveremo in Matteo e in Luca, uno a Matteo capitolo 9, Luca capitolo 5. Oggi Cafarnao è un cumulo di rovine, spicca una sinagoga, anche se a livello archeologico, no, non possiamo dire se sia quella citata nell'Evangelo, è presentata ai turisti come la sinagoga, no? In cui Gesù a Cafarnao è entrato. L'Evangelista Marco fa di Cafarnao il centro dell'attività missionaria, ponendo come riferimento la casa poi di Simon Pietro. Gesù entra in giorno di sabato nella sinagoga, e del resto non ci meraviglia, no? Il sabato era il giorno della sinagoga in cui il popolo ascoltava la parola. Era il giorno del riposo, della preghiera, dell'istruzione religiosa, e Gesù volentieri va in sinagoga per prendere la parola e propagandare, no, il suo pensiero quando gli si offre l'opportunità. I versetti 21-22 offrono una sorta di riepilogo che anticipa quella che è la prassi normale di Gesù e la reazione del popolo alle sue parole. Da notare però nella composizione del testo l'invito a considerare ciò che accade non un episodio puntuale, isolato, ma anzi una azione che si ripete. Il dativo plurale del sabato contiene implicita la ripetitività. Ogni sabato il Signore era solito andare in sinagoga, da buon ebreo, certamente, uomo pio, ma l'uso dell'imperfetto, del participio, entrando, cominciava a insegnare, no? Quindi il Signore ha come impegno primario questo di entrare dove il popolo si raduna per insegnare. Il termine sinagoga, poi sappiamo, oltre a identificare il luogo dove la gente si radunava, un fabbricato usato per studiare la legge e per istruire il popolo. I raduni del sabato consistevano in genere in lettura della scrittura, l'istruzione sulla legge e i profeti, preghiere e benedizioni. Ma sinagoga, il greco sinagoghe, indica l'assemblea, no? Oltre al luogo dove la gente si raduna. È un po' come la nostra chiesa, no? Da ecclesia, dove noi abbiamo l'assemblea che si raduna. Non è solo l'edificio. Gesù insegna nella sinagoga, come farà Paolo, se leggete Atti 13, ogni volta che arrivava in un luogo si informava dove fosse la sinagoga, se c'era, o almeno dove gli ebrei si radunavano. Anche quando non c'era un luogo, un edificio, c'era uno spazio, no, dove gli ebrei si radunavano. Filippi era lungo il mare lungo un fiume, no? Nell'Evangelo di Marco Gesù frequenta da subito le sinagoghe, ma quando verrà contestato, al capitolo 6, a Nazareth proprio, da quel momento poi la sinagoga simboleggerà l'ostilità nei confronti di Gesù e non vi metterà più piede. E insegnerà successivamente nelle case e le sue istruzioni via via diventeranno sempre più rivolte ai discepoli. Ma Gesù comunque insegna al popolo e all'aperto anche. Prassi forse seguita dalla comunità di Marco. Chiese, case e all'aperto, nella quella attività missionaria che si è incentivata, no, dopo la morte e la risurrezione del Signore. Qual è la reazione delle folle? Si stupivano. Ecplesso, dice il testo, il verbo greco, indicando ammirazione e stupore insieme, quello sbalordimento che noi ritroveremo più volte, capitolo 6, versetto 2, 7, 37, 10, 26, eccetera. Negli appunti troverete i riferimenti e potrete seguire un po'. Qual è la causa di questo stupore? Lo precisa lo stesso evangelista. Erano stupiti perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. L'exusia di Gesù colpiva gli ascoltatori. Non seguiva il metodo dei rabbini che si limitavano a ripetere quanto appreso dai loro maestri, la tradizione degli antichi. Tra il primo secolo e l'inizio del terzo secolo, dal primo secolo avanti Cristo all'inizio del terzo secolo dopo Cristo, la tradizione giudaica conta 6 generazioni di maestri che hanno una denominazione, erano detti Tannaim, cioè ripetitori. Tra questi ricordiamo figure come Hillel e Shammai, contemporanei sotto Erode il Grande ed Archelao. Atti 5 ci ricorda Gamaliele I, nipote di Hillel e maestro di Paolo, e così via per altri nomi. Quali sono dunque le differenze tra Gesù e questi altri maestri? Beh, una prima differenza è che Gesù non accoglie discepoli spontanei, ma lui li chiama personalmente. Non accadeva così per gli altri maestri. Ricordate domenica scorsa. Non insegna a una cerchia ristretta, ma pubblicamente alle folle. Matteo sottolineerà questo con il capitolo 5, in quel grande discorso delle beatitudini. Non si limita Gesù a insistere sulla conversione dei peccatori, ma li cerca e li accoglie. Non è ripetitore della Torah, ma addirittura la corregge e prende posizioni contro le interpretazioni più accreditate della legge. Avete inteso, ma io vi dico. Il suo metodo di insegnamento, poi, è prevalentemente aggatico, cioè narrativo, racconta le parabole, ricordate? L'autorità di Gesù, dunque, si fonda in modo particolare sulla consapevolezza di essere figlio di Dio. Ritroviamo in Marco il motivo dello stupore, della sorpresa, ma anche del timore e della paura. Comparirà oltre 34 volte. Queste reazioni abbracciano tutti gli aspetti del ministero di Gesù, in relazione al suo insegnamento, a conclusione degli episodi miracolosi, nelle epifanie divine, e la reazione dei discepoli alla predizione della sua passione, oltre alla paura e all'angoscia di Gesù stesso. E anche la reazione degli avversari è di paura, sia prima che durante la passione di Gesù. Ora, anche se la reazione di timore e di meraviglia sono un elemento formale dei fatti miracolosi, l'enfasi che Marco fa loro assumere stabilisce un rapporto con il lettore, diventando una reazione simbolica a tutto l'Evangelo. Al versetto 23, ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Ora, frequente nell'Evangelo di Marco è lo scontro tra Gesù e Satana, il bene e il male. Gesù è venuto per trionfare sul male e ogni scontro rivela questo. L'uomo posseduto da uno spirito impuro, dice il testo, pneumati acatartoi, un'espressione ebraica per indicare il demonio, e nel testo evangelico nostro risuonerà ben 3 volte e 12 volte in tutto l'Evangelo. Altri 12 volte si parlerà di demonio. Per comprendere il significato di spirito immondo o impuro, facciamo alcune considerazioni. Noi sappiamo come nei testi dell'Antico Testamento la malattia era spesso considerata punizione per un peccato. Gli apostoli stessi, in riferimento al cieco nato, diranno: chi ha peccato perché nascesse cieco? Lui o i suoi genitori? È perciò facile unire il male fisico e morale, no? In una confusione non del tutto corretta, con una malattia, e quindi lo spirito immondo può essere sinonimo di questa malattia fisica o psichica che sia. La scrittura poi è convinta dell'esistenza di un principe di questo mondo che spinge la libertà umana al male, il Satana, il diavolo, l'avversario, il serpente antico, il drago, la bestia, così come ripeterà l'Apocalisse. Il demonio domina e sollecita tutte le forze di odio, di male e di morte che poi confluiscono nelle azioni malvagie degli uomini. Che cos'è l'impurità nella scrittura? È tutto ciò che si oppone al saggio. Si ha quindi uno scontro tra ciò che è puro e impuro, tra ciò che è santo e ciò che è ritenuto vano e idolatrico. Santo era l'aria del Tempio e di Dio, tutto ciò che è fuori, no? È impuro. L'aggettivo immondo, dunque, nel nostro caso, non va inteso in senso fisico e neanche in senso legale, in riferimento alle leggi di purità dell'Antico Testamento. È piuttosto qualcosa che si oppone a ciò che è santo. In Levitico 11 il comandamento è di essere santi come è santo Dio, indicando una vita di integrità, di completezza. Levitico 21, i versetti 17 e 21. L'immondo è qualcosa che è fuori luogo. Ad esempio, la terra, beh, siamo a Pulsano, siamo in campagna, fuori la terra è normale, no? Ma in casa è considerata sporcizia, e quindi l'ostinazione, no, di la lotta a voler continuamente pulire. Ed è vero, nel regno del santo, no, il regno del demonio è impuro, è fuori luogo. I difetti fisici, come anche quelli psicologici, possono rendere una persona impura, cioè incompleta, o almeno in disordine. In senso morale, è l'animo dominato dalla volontà di operare il male. Nell'insegnamento di Gesù è questo male che contamina l'uomo e lo rende davvero impuro, no? Il voler fare il peccato. Nella lotta tra Gesù e lo spirito immondo si riassumono tanti significati. Ma Cristo che trionfa sulla sofferenza fisica, no? È colui che combatte e vince il male fin nelle sue radici più oscure, quelle nel cuore dell'uomo, alimentate da Satana, avversario del bene e della luce. Ecco perché il Signore insisterà molto, no? Sulla purezza del cuore. Il cuore libero da ogni passione violenta, da ogni peccato. Nei versetti che il brano ci presenta, la presenza demoniaca è personificata in una sorta di colloquio, da notare come lo spirito parli ora al plurale, ora al singolare. L'uomo posseduto parla, anzi grida a gran voce, ma le parole sono dello spirito che è in lui e che di lui si serve come strumento privo di volontà. È la presenza demoniaca che esprime i suoi pensieri, come accadrà per esempio nell'indemoniato dei Gerasini, capitolo 5. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? O, nell'espressione letterale, che c'è tra me e te, tra noi e te, scusate il plurale. Ricordate quando Gesù dà a sua madre alle nozze di Cana, che c'è fra me e te, o donna? No? Ma lì lo abbiamo spiegato quando abbiamo letto quel testo. Ma forse quello più vicino è l'episodio della vedova di Zaretta, primo libro dei Re, capitolo 17. Ricordate quando la vedova si rivolge ad Elia usando le stesse parole, perché pensa che il profeta sia venuto ad accusarla dei suoi peccati. Anche quando Samuele va per ungere Davide, no? Nel villaggio dove Jesse e i suoi figli, è di buon auspicio la tua venuta? No, gli chiedono. La formula, dunque, si ritrova in diversi episodi, con alcune varianti, ed è una sorta di formula difensiva con la quale si nega, no, qualsiasi comunanza con la persona alla quale è rivolta. Qui serve al demonio come difesa contro l'esorcista. Poi Gesù è detto Nazareno, che potrebbe essere tradotto anche con di Nazareth, no? Ma ha anche altri significati, ma adesso non entriamo necessariamente in questo. Il tono dello spirito impuro ha un'ostilità di fondo. Ricordiamo quando Pietro, nel cortile del gran sacerdote, al capitolo 14, no? Viene riconosciuto, che cosa gli viene detto? Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. È un'accusa. E Pietro si difende, no? Non so, non capisco cosa dici. Più volte gli verrà rivolto. Gesù è, dice il testo, il Santo di Dio. Un'espressione che ritroveremo in Giovanni 6,69 sulle labbra di Pietro. Vuoi che andarvene anche noi? E dove vuoi che andiamo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna, no? Dirà Pietro. Lo ritroviamo nel Salmo 106, in riferimento ad Aronne, e in secondo re 4 a Eliseo. Ora, anche se non si tratta di un titolo proprio del Messia, tuttavia il demonio riconosce in Gesù un uomo quantomeno dotato di straordinaria santità e, intravedendo in lui la divina potenza, cerca di difendersi, di parare il colpo. Ma Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da lui. Qui troviamo il verbo greco epitimao, tradotto con sgridare, minacciare, una metafora giudiziaria che indica, come dire, una pesante accusa portata contro qualcuno. Nei 70 traduce l'ebraico gar, nel senso di sottomettere le forze del male, esorcizzare. Ma Marco usa questo termine da parte di Gesù, ancora al capitolo 3, versetto 12, contro i demoni, contro il vento, lo sgridò: taci, calmati. Contro Pietro, al capitolo 8, e ancora contro uno spirito impuro. Ma anche Pietro lo userà contro Gesù. Ricordate, lo prese sotto braccio e lo sgridò: Signore, non ti accadrà mai, quando gli aveva detto, no, della sua passione. E così anche i discepoli sgridano quelle madri, quei padri che portano i loro figli a Gesù. Ma anche la folla che sgrida il cieco Bartimeo: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. E gli dicevo: stai in silenzio, non disturbare il maestro. E lo sgridavano. Ora, è chiaro che la traduzione di questo verbo, epitimao, è determinata dal contesto. Ma ciò che rimane costante è quello di una parola con potere effettivo. Taci, esci da quell'uomo. Gesù in questo esorcismo non usa né formule, né gesti, né scongiuri, come erano soliti fare gli esorcisti ebrei o greci. Un esorcismo inoltre privo di qualsiasi contatto fisico, come accadeva, e noi possiamo verificare, nei racconti di esorcismi al di fuori, no, dei testi del Nuovo Testamento. L'assenza di contatto conferma il potere della parola di Gesù. Come dire, è la parola che lo blocca, che toglie ogni difesa, ogni forza al demonio. Un comando secco e perentorio. E per questa parola, per l'autorità di questa parola, lo spirito immondo, pur dando sfogo alla sua rabbia, obbedisce prontamente. Versetto 26: lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. L'esorcismo provoca uno stupore. Gli ebrei praticavano, abbiamo detto, con un lungo apparato cerimoniale. Ma Gesù compie con un semplice comando che subito viene eseguito. E giustamente l'insegnamento ricollegato al miracolo, che diventa esplicitativo, è una dottrina nuova data con autorità. Ecco come l'insegnamento diventa, come dire, efficace e accolto all'attenzione di tutti. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. L'opera di Gesù attira l'attenzione. La novità delle sue opere, del suo insegnamento, pongono il problema della sua persona. Chi è Gesù? Che si ricollega poi a quel titolo, inizio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Marco dunque sviluppa questa conoscenza, anche se, ripeto, siamo alle prime battute, il popolo non riesce ancora, dietro questa novità, a intravedere il mistero di lui come Messia e come figlio di Dio. E per certi aspetti anche l'eucologia, la preghiera di colletta di questa domenica, si mostra ancora un po' anche lontana da questa comprensione, permettetemi questa piccola. La prima colletta, molto generica, chiede semplicemente di poter venerare Dio pienamente e di amare il prossimo. Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio, eccetera. La seconda colletta invece cerca di sviluppare questo desiderio, questa richiesta, e riprendendo i temi della pericope evangelica, Gesù Maestro e Salvatore, chiede l'unità del cuore per amare Dio e i fratelli. Chiudo dunque con la seconda colletta. O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato l'unico maestro di sapienza e il liberatore delle potenze del male, rendici forti nella professione della fede, perché in parole e opere proclamiamo la verità e testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano. Per Cristo nostro Signore. Amen.